Abbiamo visto l'ultima volta come Gesù ha parlato con Nicodemo e come ha fatto fare a Nicodemo dei passi personali di fede. Si può dire che Gesù ha cominciato a farci vedere un po' che ci può essere anche una direzione spirituale, così chiamiamo noi oggi, un rapporto a tu per tu con Lui. E la fede cristiana non è soltanto una fede di massa o di gruppo, ma è una fede che ognuno la matura personalmente. In ognuno nasce ad un certo momento della sua vita e poi matura a secondo delle capacità e delle disponibilità di ciascuno. Oggi vediamo allora un altro incontro di Gesù. Gesù incontra una donna in Samaria. Leggiamo dal capitolo 4 di Giovanni. Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che già... Ecco, questa è l'ambientazione o i precedenti dell'incontro, che dice perché Gesù si trova lì, in che condizioni si trova lì, come si pone in quel determinato posto, che posto è. È un posto come tutti gli altri o è un posto speciale? Potremmo dire che in questo brano l'Evangelista ci fa vedere che la fede può nascere, può sorgere, la fede in Gesù può sorgere anche al di fuori di Israele. Israele, si può dire, era abbastanza preparato. C'erano stati i profeti e finalmente Giovanni Battista che aveva preparato, e quindi i discepoli di Giovanni Battista erano stati i primi che hanno creduto ed erano preparati anche da tutte le scritture. E abbiamo sentito come più volte in tutti i brani erano o evocate o in qualche modo anche citate le scritture. Adesso qui ci troviamo in un territorio al di fuori. La fede può nascere anche al di fuori di Israele, può nascere là dove si deve partire da zero, se non addirittura da sotto zero, perché in Samaria non c'è solo paganesimo, ma c'è addirittura, cioè non c'è il vuoto, la non fede, ma c'è addirittura la credulità in altre divinità, quindi siamo sotto zero. Gesù si trova in Samaria perché esce e scappa, si può dire, dal pericolo della Giudea, e allora vuole tornarsene in Galilea, probabilmente, sì, senza probabilmente, si diresse di nuovo verso la Galilea, la regione che conosceva bene perché era cresciuto là. Per passare dalla Giudea alla Galilea deve passare per la Samaria, e la Samaria è conosciuta come terra nemica dei giudei. La Giudea si sta manifestando come un luogo nemico, perché lì ci sono i farisei che non sopportano il fatto che Gesù abbia dei discepoli e che i suoi discepoli aumentino. Gesù scappa, passa per la Galilea, è un luogo nemico anche questo. E allora ci viene da chiedere: ma su questa terra c'è un luogo sicuro per Gesù? c'è un luogo amico dove Gesù si senta. E l'altra domanda, allora, che viene di conseguenza subito, su questa terra può esserci un luogo amico per un cristiano? C'è un posto, una città, una regione che non sia nemica dei cristiani? Doveva attraversare la Samaria, ci dice l'Evangelista. Doveva, cioè, è volere di Dio, è volere del Padre, che Gesù attraversi anche il luogo nemico. Gesù non deve evitare nessun luogo. È volere del Padre che Egli, il Figlio, incontri tutti, anche gli eretici, come i samaritani, anche i pagani, come era pagano il substrato della fede dei samaritani. Gesù aveva detto a Nicodemo che il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Ha amato il mondo. Quindi Gesù si sente questo dovere, questa volontà di Dio di donare la propria presenza anche ai samaritani, anche a loro. Perché se può, come dicono i profeti, se Dio può far sgorgare l'acqua nel deserto, così può far nascere la fede anche là dove c'è incredulità o là dove c'è immoralità. E allora ecco che Gesù doveva attraversare la Samaria. Lo sente come volontà del Padre. E giunge nella città vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. È un luogo ricco di reminiscenze bibliche, anche la Samaria. Però adesso è abitata da un popolo che cerca la propria sicurezza non nel Dio dei padri, ma nelle proprie credenze, che sono per lo più pagane. Quindi anche le reminiscenze bibliche, il fatto che quel terreno sia stato dato da Giacobbe a Giuseppe, è un motivo di vanto per i samaritani, che crea in loro una sicurezza, che fonda una, fa da sostegno di una religiosità errata, sbagliata. Gesù si ferma anche in questo luogo per evangelizzare, cioè per portare la buona notizia della propria presenza nel mondo, e vede queste reminiscenze bibliche come profezia di questo momento. Qui c'era il pozzo di Giacobbe, il pozzo che dava l'acqua a Giacobbe, alla sua discendenza, ai suoi animali, dirà dopo la donna che viene a questo pozzo. E questo pozzo richiama vari episodi simili all'episodio che sta per accadere adesso. Ricordate come nella Bibbia viene raccontato che Abramo ha mandato il suo servo fidato perché a nome suo cercasse la sposa per il figlio Isacco. Ha mandato Eliezer. Eliezer si è fermato a un pozzo. e si è ripromesso: io preparo l'acqua, e così la prima ragazza che viene, che accetta la mia acqua, è quella. Giacobbe, in fuga dal fratello Esaù che lo voleva uccidere, si è fermato presso un pozzo e lì ha incontrato la sua Rachele. Mosè, in fuga dalla polizia del faraone, arriva nel deserto e arriva ad un pozzo. E lì anche lui incontra Zippora, che sarà la sua sposa. Questi, sia il servo di Abramo, Giacobbe, Mosè, incontrano al pozzo la sposa. E sono essi ad offrire l'acqua alla sposa che incontrano. Gesù qui si siede al pozzo, e al pozzo arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. Gesù incontrò la donna. Gesù ci era stato presentato come lo sposo del popolo di Israele. C'era un profeta che diceva addirittura che Dio gli aveva detto: vai in cerca della prostituta. Ed ecco che Gesù realizza anche quelle profezie. Gesù qui al pozzo incontra la donna. E questa volta, come diceva Osea, incontra la prostituta. Ma diversamente dai personaggi biblici che abbiamo ricordato, non è Gesù ad offrire per primo l'acqua, ma la chiede invece: dammi da bere. Chiede l'acqua alla donna. Gesù è stanco, ha faticato per arrivare fin qui, per incontrare questa donna. Qual è la fatica di Gesù? La fatica grande, ultima di Gesù è la sua passione, è la fatica che egli fa per poter incontrare gli uomini. E sarà sulla croce che chiede, che manifesta a tutti la sua sete, perché ogni uomo possa offrirgli da bere. E come si mette Gesù? Si siede, quasi a dire che rimarrà sempre lì a domandare da bere a tutti gli uomini che sono in cerca della loro acqua. Troveranno Gesù che chiede loro un atto d'amore. Si siede al pozzo, là il luogo che dove vanno gli uomini per cercare qualcosa per la loro vita, per soddisfare le loro necessità vitali. Ecco, quello è il luogo dove si può incontrare Gesù. E noi sappiamo che molti, forse anche qualcuno di noi, incontrano Gesù proprio quando sentono il vuoto, proprio quando sentono il bisogno di qualche cosa di nuovo e di diverso, quando le cose di questo mondo non li soddisfano più. Ed è verso mezzogiorno, siamo in piena luce, ma a mezzogiorno sarà anche l'ora della passione di Gesù, quando egli sarà messo in croce, l'ora della sua morte. Quello è l'altro luogo dove troviamo sempre Gesù pronto ad incontrarci, l'altro luogo dove egli manifesta la sua sete perenne. Arriva la donna, i discepoli se ne sono andati in cerca di pane, in cerca di cibo in città, in una città della Samaria. Pensate che gli scribi dei farisei insegnavano che mangiare il pane dei samaritani è come mangiare carne di porco, e per un ebreo è la cosa peggiore, cibo immondo. I discepoli sono andati in cerca di cibo nella città di Samaria. Quindi Gesù si trova da solo. Potremmo dire davvero un incontro che diventa un incontro di direzione spirituale. Gesù si trova tu per tu con la donna di Samaria e le dice: dammi da bere. Cioè Gesù supera tutte le barriere storiche, culturali, religiose. È una donna a cui Gesù fa la domanda. Potrebbe essere immonda, e quindi sarebbe immondo il recipiente che la donna gli porge. È una samaritana. Quindi è un'eretica, non si può avere contatti con i samaritani, gli ebrei, neanche per sogno. Per di più poi scopriremo che la sua vita è una vita immorale. Gesù supera tutte queste barriere e le chiede un atto d'amore. Lui è disposto a bere dal suo recipiente, è disposto ad accogliere quello che lei gli dà. Un atto d'amore vince tutte le barriere, spezza tutti gli influssi dei ricordi e degli impedimenti religiosi e culturali. Un atto di amore. Dammi da bere. La donna prima di tutto esprime la sua meraviglia, così ci aiuta questa donna a comprendere la situazione e a comprendere anche il valore di questa domanda di Gesù. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Come mai tu che sei giudeo e tutti i giudei si ritengono superiori, si ritengono che non possono aver contatto con noi, come mai la donna si meraviglia? E noi potremmo rispondere noi invece. Gesù fa questa domanda con grande umiltà alla donna, proprio per suscitare in lei la curiosità, questa curiosità, come mai tu? Gesù vive qui potremmo dire una specie di proverbio che dice: non parlare, sta in silenzio, ma vivi in modo tale che ti si debba interrogare. Gesù vive, si comporta in modo da farsi interrogare. Chiede un atto d'amore a una donna samaritana. Gesù non si mette a dare spiegazioni, a fare lezioni di catechesi e dire: voi samaritani avete bisogno di sapere che... No, Gesù chiede un atto d'amore. E in questo modo suscita l'interesse, la domanda. Gesù vuole avviare la fede anche in questo luogo arido come la Samaria, in questo luogo che è quasi pagano, e lo fa chiedendo un gesto d'amore. E questo è il suo amore per la donna e per tutta la Samaria. L'amore di Gesù è domandare un atto d'amore. In questo modo nascerà la fede. E allora Gesù può rispondere alla donna: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, se tu conoscessi il dono dato da Dio, cioè potremmo dire colui che ti dice dammi da bere, è Gesù stesso il dono di Dio. Conoscerlo è il punto di partenza. Sapere che Lui è un dono fatto da Dio agli uomini e conoscere la sua identità. Se tu lo conoscessi, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Non come l'acqua che ha dato Mosè alla Zippora o Giacobbe a Rachele, ma egli stesso ti avrebbe dato acqua viva. Prima Gesù ha chiesto, ma poi si fa conoscere come colui che dà la vera acqua, quella che serve per la vita, che fa vivere, che comunica la vita. La donna rimane a livello materiale, rimane nei suoi ragionamenti e discorsi materiali, come molti e come anche i discepoli che attendevano il regno di Davide. Quindi non ci fa meraviglia che la donna non riesca a passare ad un piano spirituale nel suo ragionamento, e pensa che l'acqua del pozzo di Giacobbe non possa essere superata, perché lì ha bevuto lui con i suoi figli e il suo gregge. Ma Gesù allora prova a spiegarsi e a spiegare: c'è acqua e acqua, chi beve chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Quindi c'è acqua e acqua, c'è sete e sete, c'è fonte e fonte. Non c'è solo l'acqua materiale, c'è anche quella spirituale, perché non c'è solo una sete materiale, c'è anche una sete spirituale. Quindi non c'è solo un pozzo materiale, ma c'è anche una fonte spirituale. Ma che cosa c'è che impedisce alla donna di capire, di fare questo salto, di comprendere il linguaggio spirituale di Gesù? Perché la donna rimane continuamente al significato materiale delle parole? Che blocco c'è in lei? Allora Gesù, visto che c'è un qualcosa che le impedisce di capire, cosa le dice? Va a chiamare tuo marito, poi ritorna qui. È come se Gesù avesse capito che questa donna non è del tutto presente, non è tutta lì. C'è qualcosa di lei che è ancora in città, che è altrove. Non è tutta davanti a Gesù. Per capire Gesù bisogna stare davanti a Lui in pienezza, del tutto, senza legami con altre realtà. Bisogna stare davanti a Gesù con tutta la propria vita, con tutto ciò che forma la propria vita, anche con tutti i propri affetti e con tutti i propri desideri. Altrimenti non si può capirlo, perché se ci sono altri interessi che rimangono fuori dal rapporto con Gesù, allora anche questo rapporto con Gesù rimane bloccato, rimane imperfetto, incompleto. E la donna risponde: non ho marito. Gesù ha capito che la vita di questa donna è disordinata, perché cosa vuol dire non ho marito? Vuol dire non ho donato tutta la mia vita, non ho fatto della mia vita un dono. Quindi questa donna non è capace di amare, è rimasta padrona di se stessa, padrona della propria vita, non si è donata. Non può aprirsi a Gesù perché non si è ancora mai aperta a nessuno. E allora Gesù l'aiuta a capire i suoi, la sua vita disordinata. Hai avuto 5 mariti e quello che hai adesso, neanche quello è tuo marito. Quindi Gesù riconosce la verità della parola, della risposta di quella donna: non ho marito. Perché gli uomini che lei ha incontrato, con cui lei ha vissuto, sono stati soltanto una risposta alla sua ricerca di affetto, di amore, ma rimanendo egoista, non donandosi. Quindi la donna rimane sola, può dire non ho marito, può dire che vive interiormente una grande solitudine. Ha sempre fatto quel che voleva il suo egoismo, e così ha potuto cambiare uomini, ha continuamente scelto lei e sta continuando così. Poi se per 5 mariti e uno intendiamo le divinità samaritane, che erano 5 più il Dio di Israele, quindi se intendiamo quelli possiamo anche capire il discorso di Gesù alla donna come un discorso fatto a tutto il popolo samaritano, che le loro divinità, perché il popolo samaritano sapete che era formato da i 5 popoli di 5 città che Nabucodonosor aveva deportato dalla Mesopotamia a Israele. Aveva portato gli israeliti in Mesopotamia e ha portato gli abitanti di 5 città, che si sono portati le loro credenze, le loro divinità, e a queste hanno aggiunto la credenza nel Dio del posto, cioè il Dio di Israele. E allora può essere interpretato anche così il discorso di Gesù alla donna. Le divinità samaritane non sono il vero marito, non amano e non si lasciano amare, quindi sono idoli, ma impediscono anche che il vero Dio sia amato del tutto e che il popolo accolga il vero amore di Dio, se conservano delle credenze in altre divinità, in altri idoli. Allora questa donna comincia a comprendere che Gesù è profeta, sei un profeta, perché è vero, Gesù conosce la volontà di Dio e così può manifestare anche i disordini dell'uomo. Gesù manifesta a lei i disordini della sua vita, o al popolo samaritano il disordine della loro religione, della loro religiosità. Sei un profeta, dice la donna a Gesù. All'inizio gli aveva detto tu sei un giudeo, adesso sei un profeta. È già un passo che la donna compie nella propria conoscenza, nel proprio incontro con Gesù. E allora un profeta può anche parlare di Dio e può dire dove e come deve essere l'adorazione di Dio. Se un profeta può parlare di Dio, ecco che la donna comincia a parlare del primo comandamento. Dove e come adorarlo? Quindi la sua domanda comincia con una incertezza. Lei ha un'incertezza, perché gli uomini hanno pareri discordi. I giudei insegnano a un modo, bisogna adorare a Gerusalemme. I samaritani insegnano in un altro modo, bisogna adorare sul monte che hanno sopra la città, Gerge. Quindi questa incertezza mescola un po' le cose e si impone alle dimensioni spirituali. Non è tanto importante l'adorazione, ma le cose materiali, dove adorare, come adorare, su questo monte, su quell'altro. E quindi anche l'adorazione che noi intendiamo così, che deve essere così un atteggiamento spirituale, diventa un compiere delle pratiche materiali. E allora Gesù comincia a capire che la donna si avvicina al nocciolo, al punto centrale della vita e della fede. E allora Gesù comincia a parlare e a manifestarsi come il Salvatore, come la salvezza che viene dai giudei. Quindi la donna deve stare attenta ogni volta che incontra un giudeo, perché se la salvezza viene dai giudei potrebbe essere quello che la porta, e questa volta è proprio lui. Il Salvatore che viene mandato da Dio, ma con una storia umana, viene dai giudei. Così parlano anche tutte le scritture. Gesù parla di ciò di cui deve e dovrà o deve parlare il Messia. E la donna sa di cosa dovrà parlare il Messia, dovrà manifestare il vero volto di Dio. E lei lo dice, di queste cose ce ne parlerà il Messia quando verrà. Ha capito che le cose di cui parla Gesù sono quelle che annuncerà il Messia. Però la donna sposta la cosa al futuro. Adesso stiamo qui, facciamo i nostri affari, io sono qui a prendere l'acqua, stiamo sul piano materiale. Di queste cose ci parlerà il Messia. E allora Gesù, ecco, è giunto il momento di rivelarsi. Sono io che parlo a te. Il Messia non parlerà soltanto a tutti, ma parlerà anche a tu per tu, a ciascuno, come ha già fatto con Nicodemo. E qui, questa volta, non parla a tu per tu con un uomo, come con Nicodemo, ma parla a tu per tu con una donna. Anche le donne devono prendere la loro decisione personale perché nasca in esse la fede e cresca. La fede in Gesù quindi è un punto d'arrivo. Sono io che parlo a te. Ecco, quindi la donna deve risvegliarsi e dargli fede. Lui gli ha parlato delle cose di cui deve parlare il Messia. Gli ha rivelato il vero volto di Dio. è un punto d'arrivo la fede in Gesù, ma è anche un punto di partenza, perché diventa una decisione la fede in Lui che cambia la vita, che fa nascere una vita nuova, e quindi è un punto di partenza, proprio uno che comincia a credere in Gesù si sente come appena nato deve imparare tutto. Deve imparare tutto di nuovo, perché è tutto diverso. Credere in Gesù fonda un modo di vivere che prima nemmeno si riusciva a immaginare, proprio perché prima la fede, cioè la vita, è tutta basata sulle cose materiali. Dopo l'incontro con Gesù, entra una dimensione nuova nella vita. Ecco, qui la fede in questa donna comincia adesso il suo cammino, comincia a nascere da questa conoscenza con Gesù. Difatti lo ha conosciuto prima come uomo, poi come giudeo, come profeta, adesso come Messia. E a questo punto Gesù stesso si rivela a lei, dicendole quasi: è proprio vero, di queste cose parla il Messia e sono io. Nessun altro parlerà di queste cose, solo lui, solo il Messia. E quindi, e di che cosa parlava Gesù? Della vera adorazione, quella che piace a Dio, l'adorazione vera, cioè il vero rapporto che l'uomo deve sviluppare o deve avere con Dio. E Gesù manifesta questa adorazione vera, quella che piace a Dio, al Padre, la presenta come un incontro, non come un qualcosa da fare, ma un incontro di vita, una persona che incontra un'altra persona, come l'incontro del figlio con il proprio padre. E allora la presenta come un'adorazione in spirito e verità. Lo spirito è il respiro dell'uomo, è la stessa parola nel linguaggio del Nuovo Testamento in greco, ma anche in ebraico. Respiro e spirito sono la stessa parola. Allora l'adorazione avviene nel respiro, cioè nella vita dell'uomo. E l'adorazione avviene in continuità, come l'uomo respira in continuità, così anche la sua adorazione, il suo rapporto con Dio, avviene in continuità, senza interruzione, senza smettere. Mentre un gesto che si fa sul monte o in un tempio ha un inizio, ha una fine, poi uno l'ha fatto e può dire: io l'ho fatto. Invece continuiamo a respirare, così l'adorazione a Dio Padre viene fatta in continuità, perché Lui è il Padre. E Lui è il Padre non perché è stato Padre una volta e adesso basta, ma è in continuità, è il nostro Padre. Continua a darci la vita, quindi non può smettere il nostro rapporto con Lui, la nostra dipendenza da Lui. Adorazione diventa poi proprio questo, un dipendere da Lui, un lasciarci donare la vita, ma anche un continuare a ubbidirli, a un dipendere per fare secondo quanto Lui ci chiede o ci insegna o ci rivela. In spirito e verità, quel e può essere la congiunzione di due concetti diversi, ma può essere anche il legame in spirito, che è la verità della vita, che manifesta la verità. La verità è la manifestazione di ciò che è nascosto. Dio, tu non lo vedi, la verità te lo manifesta. Gesù è la verità, perché ti manifesta il vero volto di Dio. Adorare Dio in spirito e verità, quindi noi lo possiamo comprendere proprio anche da quello che Gesù dirà anche più avanti ai suoi discepoli quando parla di questo, adorare continuamente, ma attraverso colui che il Padre ha mandato, che è la verità, che è la manifestazione, l'immagine del Padre, attraverso quindi il rapporto con Gesù. Adorare il Padre in spirito e verità è adorarlo con tutta la nostra vita, in continuazione, mantenendo la nostra unità con Gesù, che è la verità di Dio, che è la manifestazione, che è colui attraverso cui incontriamo il Padre. Non è possibile incontrare Dio in realtà, realmente, senza Gesù, perché è Gesù che è stato mandato nel mondo come l'amore di Dio, l'amore del Padre. Chiedendo l'acqua alla donna, Gesù le aveva dato l'occasione di un vero atto di adorazione, del suo primo atto di adorazione. Era un gesto di vita che esprime un incontro vitale con una persona, dare da bere, un atto di amore a colui che il Padre ha mandato. Quindi Gesù le aveva dato l'occasione di iniziare il suo cammino di adorazione. Era un gesto di amore a colui che il Padre ha mandato, per conoscerlo e per conoscere il Padre come qualcuno che fa parte della mia vita, che fa parte della mia vita come il mio respiro. Ecco, per conoscere Dio in questo modo così profondo. Quindi uno che inizia questa adorazione non la termina più, perché al di fuori di questa adorazione non ha più vita, smette di essere vivo. Ecco, quindi con questo incontro e aiutando questa donna a iniziare il suo cammino di fede, ecco, vediamo anche noi qualcosa di nuovo, di bello, di utile, di indispensabile anche per noi, perché la nostra fede cresca e si rinsaldi attraverso la conoscenza di Gesù, di colui che il Padre ha mandato, attraverso la conoscenza, attraverso l'incontro con Lui, ma un incontro vero, con cui c'è comunione. Gli diamo da bere, Lui ci chiede, noi gli chiediamo anche noi dell'acqua, quindi c'è uno scambio di doni. Noi gli diamo quello che siamo capaci, l'acqua materiale, Lui ci dà quello che è capace, l'acqua spirituale, lo Spirito Santo. E così nasce una vita nuova, che è adorazione del Padre, e che è quindi la nostra vita con questo rapporto con Gesù, diventa manifestazione di Dio, della sua presenza e del suo amore e della vita nuova che gli dà agli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì,